Ok, dicevamo allora che abbiamo fatto quest'oggi questo aggancio tra corporeità e immaginale che viene molto bene attraverso la figura di Gilbert Diron, come dicevamo, perché appunto lui è uno dei primi, sì, diciamo uno dei primi perché il primo mi sembra un po' forte come discorso, ma comunque uno dei primi che vede la necessità di superare la dicotomia cartesiana, perché abbiamo visto che la dicotomia cartesiana appunto riduce l'intero corpo a res extensa, cioè quello che abbiamo detto appunto degli spazi qualitativi e quantitativi, vale anche per il corpo e vale per tutto ciò che nel corpo non è ragione, non è ragione razionale, mettiamola così, quella appunto res cogitans di cui parla Cartesio, e che ad oggi l'unico modo attraverso il quale noi comprendiamo, per esempio, l'intelligenza, no? Noi riteniamo ancora, contro ogni evidenza, sia pratica che scientifica, che l'intelligenza umana coincida con la ragione logico-matematica, cosa che è del tutto discutibile perché, come forse è opportuno che vi dica, esistono una serie di strumenti che misurano l'una le altre, no? Uno, per esempio, del quale avrete sentito, suppongo, parlare perché ce lo spiattellano tra le palle in ogni possibile istanza, e l'altro invece si chiama Pons, che invece non avrete sentito, o perlomeno pochi avranno sentito nominare, che è il Profile of Nonverbal Sensitivity. Che vuol dire? Vuol dire è uno strumento che permette di valutare le nostre competenze interpersonali. È una serie di immagini, c'è il link su sociologica per chi si è interessato, ma è una serie di immagini e fotografie e video interpretati da attori muti uniti a un questionario, diciamo, a un prontuario dove si chiede in quella particolare immagine qual è l'emozione che si sta mettendo in luce. Quindi, più tu sei in grado di riconoscere dalle espressioni dell'altro, dagli atteggiamenti del corpo, dai piccoli cenni della bocca, delle labbra, le famose microespressioni facciali, il tipo di emozione, quindi il momento che sta vivendo l'altro, le probabili sue necessità a causa di questo, e meglio sei versato appunto in queste arti, diciamo, relazionali empatiche. Qual è il punto che rende interessante il parallelo fra i due strumenti? Che uno è predittivo, ovvero sia è in grado di dare un giudizio sensato sul probabile successo di chi si sottopone adesso, l'altro no. Qual è il predittivo? Domanda, credo, per certi versi retorica, è il Pons. Il Pons normalmente ha un grado del 92%, quindi parliamo di cifre, come dire, significative correlare un certo tipo di competenza interpersonale con un successo futuro, soprattutto per i bambini, questo si dimostra ormai da tempo verificato. Quello che non è predittivo è il QI. Non c'è nessun rapporto necessario tra successo lavorativo, successo personale, completezza esperienziale del personaggio che fa il QI e i risultati del QI. Io anzi azzarderei, essendo notoriamente un po' polemico in questo campo, che maggiore il QI e più è pericoloso avere a che fare col personaggio in questione, perché spesso e volentieri chi porta un alto QI è del tutto incapace relazionalmente, asociale, competitivo, ego riferito, insomma, diciamo che ci sono quasi tutte le peggiori caratteristiche che ci potrebbero venire in mente oggi. Chiaramente, in una società moderna dove queste erano le caratteristiche del soggetto, no? Soggetto indipendente, autonomo, autoriferito, attento ai suoi interessi, egoista, che altro vogliamo di più dalla vita? Ecco, giustamente, però, guarda caso, questa, come dire, bravura, questa competenza, questa capacità nel QI non ha nessun tipo di riscontro pratico, perlomeno non è direttamente correlabile ad alcuna previsione. Però, nel momento in cui noi andiamo a fare i test per essere ammessi a un lavoro, a un posto, a un concorso, eccetera, quale test siamo spesso e volentieri chiamati a sostenere? Il QI. Perché? Non per una questione economica, strumentale, razionale, ma per una questione immaginale. Perché noi siamo convinti ad oggi che l'unica intelligenza che valga la pena di prendere in conto è l'intelligenza logico-razionale. Questo è il problema. Da Cartesio in poi noi pensiamo che quella sia l'intelligenza, tant'è che Gardner ci ha dovuto scrivere la teoria delle intelligenze multiple per dire guardate che non è vero. non è affatto vero che chi è che esiste solo questo tipo di intelligenza o che l'intelligenza possa essere considerata uno solo fra i tipi che io rappresento. E lui ne propone sette. Poi, come al solito, siccome noi siamo quelli che dividono, siamo arrivati a 21, 28, non mi ricordo. Comunque, insomma, diciamo che non è quello il punto. Il punto centrale è che, ci dice Gardner, anche l'intelligenza, come d'altronde il processo di pensiero, i processi decisionali che abbiamo già visto, non è fatto di un solo ingrediente, ma è fatto di una serie di, no, possibili intelligenze che in alcuni sono più pronunciate e in altri meno. Quindi, questo spiega, per esempio, il perché qualcuno è più portato di altri per le lingue, perché esiste un'intelligenza linguistica. Qualcuno spiega perché qualcuno è più portato di altri per lo sport e per l'eccellenza nello sport, perché esiste l'intelligenza cinestesica spaziale. Quindi, dov'è il problema? Il problema è che purtroppo sulla scorta del nostro set mentale, ancora oggi l'intelligenza che viene valutata in termini sociali e di prestigio è l'intelligenza logico-matematica. No, se noi dovessimo dire che Totti equivale ad Einstein, la gente strabuzzerebbe gli occhi e comincerebbe a dire parolacce. Però è vero, perché entrambi erano al top del loro tipo di intelligenza. Tra l'altro, Einstein, oltretutto, era particolarmente, come dire, versato in altri campi, tant'è che Einstein, tanto per venire a una cosa più vicina a quella che ci riguarda adesso, diceva: sì, per carità, il calcolo va benissimo, ma quella che permette di fare le scoperte scientifiche è l'immaginazione. Quindi, no, discorso chiuso potremmo dire, magari, ma ce ne sono tanti altri di fisici che ti dicono questo, che la matematica è uno strumento, ma le idee su cui formulare le teorie ti vengono dall'immaginazione, perché gli strumenti sono strumenti, quello è il problema, non c'è una necessità per il fatto, no, che è una cosa che noi abbiamo completamente perso di vista, tant'è che voi prendete per esempio le pubblicità, no? Vuoi diventare un grande fotografo? Comprati un cellulare. No, il cellulare non fa belle fotografie, il cellulare fa fotografie. Sei tu che devi saper fare le fotografie. E poi magari il cellulare ti è utile. Però in noi, invece, se ci fate caso, il tono generale, che è quello che, come diceva Sofia poco fa, è un tono di costante riduzione della nostra indipendenza d'azione, ci dice che se tu vuoi star bene, te devi dotare di un qualche strumento che ti permetta di fare quello che vuoi fare. Quindi, se vuoi ben vivere, no? Comprate una macchina, che ultimamente siamo a dei livelli di assurdo totale nelle comunicazioni di marketing per le macchine, no? Siamo fuori come balconi tutti quanti, e questa improvvisamente parla con l'amica, la radio sentivo: ah, ieri sera siamo andati al mare, abbiamo fatto il bagno nudi, è stato bellissimo, non ti puoi rendere conto. E quella, Madonna, che meraviglia, quant'è che non ti capitava? Beh, da quando ho comprato la nuova macchina succede sempre così. E tu dici: ma che razza di cerebroleso sei se ti serviva la macchina per andare a divertirti? Se non ti diverti, non ti diverti manco con la macchina. Cioè, io, no, vorrei che fosse carino, fosse chiara questa cosa. Tutti i movimenti che stiamo descrivendo in termini di comprensione del mondo si sono poi costruiti in un apparato del quale, secondo noi, non possiamo fare a meno per essere noi stessi. Cioè, lo strumento, come il famoso anello del Signore degli Anelli, che, insisto a dire, è una delle migliori narrazioni dell'Occidente di sempre, ecco, l'anello è diventato il punto focale, non noi. Noi siamo dei supporti per gli oggetti, in qualche modo, qualcosa, qualcuno che li gestisca, ma non siamo più noi il punto centrale. Il problema dello stile di Simmel era esattamente questo: oggetti, accessori, ornamenti devono esserci nella misura giusta per far sì che risalti l'individuo, non viceversa. Non devi essere sepolto da accessori, perché sennò poi non si capisce più chi sei, che è esattamente in qualche misura il nostro problema, no? Quindi questo discorso come dire, della sottomissione alle capacità umane ad ogni modo a un qualche tipo di apparecchiatura è un discorso di dominio, che ci piaccia o no, è un discorso di disciplina, direbbe Foucault, no? Perché a un certo punto tu sei costretto a pensare che senza qualche tipo di apparecchio tu non sei in grado di esprimerti, non sei in grado di sedurre, non sei in grado di piacere, non sei in grado di convincere, non sei in grado di aver successo. Tutte le varie sfumature degli attuali discorsi sul privilegio, sul prestigio, eccetera, si articolano attraverso oggetti che sembra abbia fatto qualcun altro. Gli oggetti facciamo noi, come facciamo gli algoritmi, come facciamo tutte queste nuove forme ingombranti nel panorama sociale che sembrano essere le famose chiavi o bacchette magiche per risolvere i nostri problemi. Se tu fai un algoritmo e sei razzista, farai un algoritmo razzista. Ci sono un sacco di cose in rete che potete consultare in proposito, no? Le intelligenze artificiali sono delle cose che, come dire, riproducono in peggio, in linea di massima, quelli che sono i difetti di chi le compila, perché le compila qualcuno. E questo qualcuno è un essere umano stronzo esattamente come noi, non c'ha nulla di meglio né si richiede, come dire, come se avete visto da Social Dilemma, cosa dicono? Dicono il mondo sta immaginando e si sta comportando sulla scorta di quello che pensavano 50 persone bianche di 35 anni nella Silicon Valley. Mi pare un tantino un problema a me, non so voi che ne pensiate, però no? Sono loro che hanno impostato la questione, è loro che ci stanno facendo usare i like, gli invii, i copia e incolla, tutte queste magnifiche e progressive sorti del nostro pensiero e della nostra espressione sono l'idea che avevano 50 persone omogenee per profilo e completamente diverse dalla gran parte del resto del pianeta di come andavano fatte le cose. Stop. Lo vogliamo prendere in considerazione oppure continuiamo a far finta che gli algoritmi siano una nuova versione delle tavole della legge e ce le mandi in Padre Eterno da qualche parte così belli fatti e rifiniti? Perché insomma che non funzionino bene come si presume, mi pare che pure qui dei segni ce ne siano quanti ne vogliamo, quindi so che altro ci servirà, vabbè. Comunque il fatto che non facciamo nulla è un portato del fatto che siamo spossessati di qualunque autostima e capacità di azione autonoma vera. L'azione autonoma oggi viene costruita falsamente come tale, ma è semplicemente una scelta, probabilmente pilotata attraverso strumenti non particolarmente evidenti, in un ambito già definito. Quindi siamo nell'eterodefinizione totale. Qualcuno decide ciò all'interno di cui devi scegliere e in linea di massima fa anche in modo che tu scelga quello che preferisce lui. Quindi il tuo scegliere, questa mistica della scelta come atto di affermazione soggettiva, dov'è? Di solito si sceglie di mandarli a fanculo, per esempio potrebbe, vabbè, lasciate, fate come se non l'avessi detto. Allora, ad ogni modo, venendo a quello che dicevamo, Durand ci invece supera, no, in qualche modo sana questa frattura per la quale appunto il corpo e le nostre pulsioni, le nostre emozioni, la nostra capacità di aggiungere significato e senso al mondo sono irrilevanti. Creando questa categorizzazione appunto dei simboli lungo tre strutture fondamentali ispirate alla riflessologia non plantare in questo caso, ma alla riflessologia sovietica, che era una disciplina che al tempo andava molto forte, che individua i riflessi fondamentali dell'essere umano, i più importanti, no? Quelli che appunto anche loro per il loro esserci disegnano e designano, come dicevamo, quei famosi I can, I cannot di cui parlavamo prima. Quindi il principale, come abbiamo visto, ormai ne stiamo parlando da tutti i punti di vista, perché poi come vedete le cose sì, no, si addensano intorno a degli snodi importanti, è la stazione eretta. La stazione eretta, come abbiamo visto, è come dire, un generatore di infinite conseguenze per molti versi. Quella che più interessa nell'ottica durandiana è la capacità di dividere e separare. L'uomo che si alza in piedi scopre l'orizzonte, di fatto divide i genitori primordiali, no? Cielo e terra. In tutte le cosmogonie del pianeta c'è un passaggio di questo genere, il che per certi versi ci porta a pensare che le cosmogonie in qualche modo siano un ripercorrere stralunato e visionario la filogenesi dell'essere umano. In qualche modo le cosmogonie sono un modo per parlare attraverso il mito, attraverso il simbolo, dei grandi avvenimenti, no? Della vita, dell'esistenza umana. Tant'è che gran parte dei miti, a parte le cosmogonie, parlano per esempio della doma dell'animale, no? Prendete le 10 fatiche di Ercole, sono quasi tutte momenti in cui Ercole si impone sull'animale di turno e gli animali sono, come ben sappiamo, se ricordiamo qualcosa anche del discorso del mondo aspirale, sono i visi del i volti del tempo, sono delle manifestazioni della mortalità, sono anche dei simboli del nostro lato animale che ci terrorizza e ci attrae. Noi siamo perennemente animali attratti dal ritorno all'animalità, che sarebbe probabilmente molto più comodo. Infatti diceva Douglas Adams, all'inizio della guida galattica per autostoppisti, c'era gente che riteneva che essere scesi dagli alberi non fosse stata una buona idea. Effettivamente, tutto sommato, avremmo vissuto tutt'altre vite se fossimo rimasti sugli alberi, probabilmente. Ad ogni modo, il punto centrale è questo: l'animale è, no, uno dei simboli per eccellenza del nostro limite, il nostro limite intellettuale, il nostro limite temporale, il nostro essere mortali. Tutte le varie questioni. Quindi il simbolo, il mito, la cosmogonia narrano di noi in un'altra chiave e ci permettono in questo modo di prendere consapevolezza di queste questioni che altrimenti noi lasceremmo da parte. No, a noi non verrebbe mai in mente ad andare a fare schiaffi col leone di Lerna o con no, l'idra di Lerna e il leone di Nemea. Però Ercole ci va, Ercole vince, rischia, eccetera, eccetera, e poi si veste dei trofei, no? A vestirsi dei trofei vuol dire conquistare, guadagnare qualcosa dal confronto, uscire migliori, più umani dal confronto con l'animalità, perché l'animalità in qualche misura rimane parte di noi, non è che la possiamo rimuovere, perché nel rimuovere l'animalità rimuoviamo anche il corpo, le emozioni, il senso, tutte queste cose qui, e stiamo facendo quello che abbiamo fatto da 2500 anni a sta parte. Quindi il problema è imparare a convivere e gestire, che era anche il modo in cui gli antichi, che erano molto meno stupidi di noi, anche se poi andiamo a prendere loro come Platone e Aristotele, ma è chiaro che insomma la differenza fra la nostra sensibilità e Platone e Aristotele è enorme. Però loro si rendevano perfettamente conto del fatto che le emozioni e le passioni erano qualcosa con cui occorreva convivere e che era opportuno imparare a verificare, giudicare e in qualche modo gestire. Il sacrificio, la disciplina degli antichi non era come quella cattolica una disciplina tesa a infliggere sofferenza e a punire, era un modo per rendersi conto dei propri limiti. Fino a quanto riesco a non mangiare cose che mi piacciono? Fino a quanto riesco a espormi a un calore intollerabile prima di ritrarre la mano? Quanto posso chiedere al mio corpo? Questo è il punto. Quindi quel tipo di disciplina è una disciplina che ha una finalità ulteriore, non è fine a se stessa, non è semplicemente sta in ginocchio sui ceci così soffri, no? È, se dovessi interpretarlo in quell'ottica, dire quanto riesco a stare in ginocchio sui ceci se me ne fregasse qualcosa. Di fatto non me ne frega nulla, quindi diciamo che è un esercizio un po' così. Però l'idea è quella. Noi con certi passaggi abbiamo rifiutato le passioni in blocco. Come se girarsi dall'altra parte fosse una soluzione, di fatto non lo è, tant'è che abbiamo aperto dei portoni enormi al fattore irrazionale inteso in senso negativo, che è quello che abbiamo al governo oggi ovunque, praticamente, no? Perché non è che tu facendo finta che non ci sono le passioni te ne proteggi, quelle continuano a fare quello che gli pare e tu sei semplicemente cieco al fatto che stia accadendo, ti racconti un sacco di balle a proposito, come abbiamo visto con le derivazioni. E vai via tranquillo, finché poi arriva qualcuno che ti presenta il conto e dice: ok, hai fatto lo stronzo per me, adesso vediamo che riesci a mettere insieme. Ecco, più o meno noi siamo alla fase del conto. Quindi, ecco, per certi versi so fortuna, per altri un po' meno. Quindi, appunto, Dürer vede questa correlazione, vede l'importanza di quello che accade al corpo e come questo si riflette poi appunto all'esterno in termini di organizzazione del mondo, costruzione di valori, creazione di nuovo sapere e senso per quello che ci accade e via discorrendo. E quindi tenta di impostare, no, imposta questa categorizzazione criticandone tante altre, delle quali però tutto sommato non ci interessa più di un tot, salvo forse una che è quella di Gaston Bachelard, che era il suo maestro, fondamentalmente grande filosofo della scienza francese, nonché grande letterato francese, una figura schizofrenica veramente, come vedremo, che aveva fatto un lavoro simile utilizzando i quattro elementi, i famosi quattro elementi, quindi acqua, aria, terra e fuoco. Ha scritto dei bellissimi libri, chi li voglia leggere, su questo tipo di organizzazione dei simboli attraverso i regimi proposti dagli elementi, no? Quindi l'acqua e i sogni, com'era? E la terra e le reverie del riposo. L'aria e i sogni, psicologia del fuoco, e me ne manca uno, sono sei, comunque ad ogni modo sono bellissimi libri che vale veramente la pena leggere, perché sono a parte tutto indice di una sensibilità poetica straordinaria. Basta critica, opere di poeti poco noti ma di una bellezza rara, con dei passaggi che sono ancora più belli dei poeti, quindi sono veramente bei testi. Dirò non è soddisfatto da questo discorso, perché non riesce a cogliere una serie di aspetti problematici del simbolo, e suggerisce invece quest'altro discorso, ovvero sia, i simboli di fatto costellano attorno ai riflessi fondamentali. Dai riflessi fondamentali vengono pletore di simboli, che però comunque sono comunque sottomessi, sottoposti, interpretabili nel modo in cui si comprendono le immagini, ed è uno dei motivi per i quali l'Occidente con le immagini non ha mai avuto un buon rapporto. Noi siamo tendenzialmente iconoclasti, o siamo stati tendenzialmente iconoclasti, di questo poi parleremo e vedremo perché oggi invece sembra che siamo diventati, come dire, i migliori fan delle immagini. Però la cultura occidentale fino all'altro ieri è stata la cultura della distruzione delle immagini, spesso e volentieri. Perché? Perché le immagini sono anarchiche. Le immagini evocano quello che con una bella immagine dirò chiamo uno sciame di significati. E non c'è modo di dare ordine a quello sciame di significati né di sapere da cosa è composto per ognuno di noi, perché per una qualunque immagine ognuno di noi avrà una serie di stimoli, una serie di possibili significati che andranno a pescare nel suo inconscio, andranno a pescare nella sua preparazione, nella sua cultura, andranno a pescare nella sua esperienza di vita e faranno sì che quell'immagine per lui abbia un ampio spettro di ritorni, echi e sollecitazioni, che non è detto sia quello che aveva in mente chi ha formulato l'immagine. Non so se è chiara la questione, tant'è che poi, infatti, la Cegla, dopo questi discorsi, scrive un altro libro che si chiama Sul malinteso, dicendo che noi viviamo insieme proprio perché non ci capiamo, perché se ci capissimo sarebbe un disastro. Invece riteniamo di capirci, ma come vedete non è detto, perché appunto l'immagine della bottiglia per me può significare qualcosa, per te significherà qualcos'altro, per lei significherà qualcos'altro, ma non ha mai un solo significato. Possono essere razionali, può essere un futuro rifiuto in plastica, può essere un qualcosa che conserva al momento una specie d'ancora di salvezza perché non ho più un filo, comincio a schiattare, può avere tante cose, però no, non è mai univoco e non c'è mai modo di graduare l'importanza di questi significati. Tant'è che noi privilegiamo la parola. Scusate, approfitto della bottiglia, non solo perché è in qualche misura immediatamente associata alla ragione, alla consapevolezza e al resto, ma anche perché tutto sommato è più disciplinata e disciplinabile dell'immagine. Tant'è che voi sapete che nelle parole noi siamo soliti distinguere un senso proprio e un senso figurato. E il senso figurato, guarda caso, è quello che è riservato ai poeti, ai bambini, ai folli, ai perdigiorno, non è quello che usano le persone serie e adulte. Le persone serie e adulte usano il significato proprio della parola, che è uno. E la filosofia del Novecento, come forse ricorderete, culmina nel tentativo di creare dei linguaggi biunivochi, nei quali ad ogni parola sia associato uno e un solo significato non equivocabile. Il circolo di Vienna, Frege, Wittgenstein, Russell, tutto questo momento di de totale delirio paranoico logico voleva far questo, una lingua che non potesse dar adito a malintesi. No? E come potremmo farla, una lingua di questo genere, quando il mondo è il luogo del malinteso, dove qualunque cosa dice cose diverse a chi la guarda e sulla quale bisogna ogni volta mettersi d'accordo su un momentaneo significato condiviso? Come potrei io, che sono costantemente cangiante, usare parole fisse? Le parole sono in qualche misura uno dei pochi strumenti che io ho, come dice appunto la Cegla, per costruire in questa costante cangiante cangiabilità, non lo so, trasformarsi del mondo, un qualcosa che mi permetta di avere a che fare con gli altri. Capite? Questo è il punto. È chiaro che rispetto alla prospettiva della fissità, che guarda caso porta alla richiesta, no, dell'universo, dell'unico significato, qui c'è Galimberti, ha scritto delle cose bellissime su questa cosa, l'imposizione al mondo del significato, la pretesa che il mondo sia uguale a se stesso, quando il mondo non è uguale a se stesso, non è mai uguale a se stesso, no? Ecco, questo passare dal multiverso all'universo, che se ci fate caso etimologicamente significa un senso. Universo, basta, non altri, no? Quindi già lì, come vedete, all'opera, a monte, ci sono dei meccanismi, delle spinte formidabili all'uniformare, allo standardizzare, al consolidare. No, noi tentiamo da 2500 anni di fermare un perenne ribollire, che sarebbe il famoso fiume Eracliteo, tanto per tornare a qualcosa di spesso noto, ma che però appunto. Noi tentiamo costantemente di arginare e abbiamo notato anche a Genova che arginare i fiumi non è mai una buona strategia, perché poi prima o poi i fiumi esondano e vanno per conto loro. Quindi più o meno credo che ci troviamo da molti punti di vista in questo frangente. Quindi le immagini sono appunto, soprattutto i simboli, sono delle immagini che portano con sé molti significati. Sono per questo seminali, sono fertili perché permettono, no, il passaggio a, come dire, correlazioni non ovvie, e quindi sono un eccellente strumento di comprensione del mondo. Questo è quello che dice Durand. È ora di smetterla di pensare che le immagini siano uno strumento superato, no? Che pertiene a una fase d'infanzia dell'umanità e che quindi non hanno più, no, possono essere lasciate appunto ai poeti e ai bambini, perché non è vero, perché le immagini sono strumenti euristici di pari dignità degli altri. Io comprendo il mondo attraverso le immagini tanto quanto lo comprendo attraverso le parole, le teorie scientifiche, le formule, eccetera, eccetera, eccetera. Anzi, probabilmente di più, perché l'attività immaginante fino a poco tempo fa era una delle poche attività che tutti continuavano ad avere a disposizione. Dopodiché, a un certo punto, con questa apparente svolta a favore delle immagini, di fatto le si è riuscita a disciplinare molto più di quanto non si credesse. Come è accaduto questo, chiudiamo e ripartiamo poi la settimana prossima con le tre strutture. Qui siamo come dire, sui discorsi attuali. Devo scrivere un saggio su questo la settimana prossima, quindi siamo proprio lì, per cui diciamo che c'è un che di incompiuto nel pensiero. Però di fatto il punto è questo: attraverso la costante oggettivazione alla quale noi stiamo sottoponendo quasi tutti i prodotti dell'arte, della narrativa e della fiction, noi stiamo in qualche modo irregimentando anche le immagini. Il declino della lettura, per esempio, è un problema perché la lettura è uno dei principali modi attraverso i quali sei stimolato a produrre immagini. Tu leggi un libro e ti immagini, per quanto ti vengano descritti, gli autori, le circostanze, le situazioni, a tua norma. Ma quando questo libro non è neanche stato scritto e già viene tradotto in film, il processo è di un impoverimento radicale perché il film ti offre non delle possibilità, ma ti offre delle versioni già fatte, dalle quali poi puoi trasferire appunto, no, il fascino della narrazione sul prodotto. Quindi, come vedete, è chiaramente un processo, no? Non solo, ma poi è un processo che si attua, che si attua su una rete di piattaforme ormai, perché abbiamo il transmediale, che è appunto uno degli oggetti di riflessione di questo periodo, nel quale ogni medium offre una possibilità di integrare, ampliare, dare una migliore prospettiva su un fenomeno, ma nello stesso tempo lo definisce. Quindi i fenomeni vengono, diciamo, gli stimoli, le potenzialità immaginali vengono iperdefinite attraverso molti strumenti che ti dicono: allora, lui usa questo, ha questa faccia, si veste così, vive in questo posto, usa questi colori, e tu a quel punto non immagini più, vedi. il tuo contributo è a zero, non c'è niente che tu puoi aggiungere. Poi diventi un fan, no, c'è la famosa fan fiction, quindi prendi queste cose e le ricombini e ti senti uno che sta creando. Ma di tuo che c'è lì dentro? Quello è il problema, la domanda a cui, no? Però è uno degli argomenti sui quali sarebbe il caso di riflettere. Le immagini restano indisciplinate. Quindi pur l'immagine depotenziata, in qualche modo appiattita, però comunque contiene in sé la possibilità che qualcuno vive da altro. Quindi il maneggiare estensivamente le immagini, per quanto per certi versi ne ottunda la potenza creativa, la potenza creatrice, ne limiti l'anarchia problematica per il nostro pensiero, allo stesso tempo alimenta delle dinamiche che sono probabilmente e potenzialmente di sorpasso, di superamento di questa condizione. Perché comunque l'immagine non è mai appiattibile come sono appiattibili le parole. Guardate il linguaggio di oggi, non fa in tempo a trovare un'espressione dotata di senso che viene talmente tanto usata, riusata e strausata che diventa vuota. Ma noi diciamo tante cose e non hanno più nessun riscontro con la realtà. Le dici, le senti dire e ti viene quasi un senso di disgusto, no? Quando ormai si dice resilienza, a me viene voglia di urlare, non so, manco 3 anni, eppure è già una parola che non significa più niente, perché è talmente strattonata, adattata, ricoperta, utilizzata in modo automatico e meccanico, è talmente trita che tu dici, ok, basta, cerchiamo un'altra. Le immagini non sono così, non riescono ad essere così, ringraziando Dio per certi versi. Quindi l'immagine rimane ad oggi, no? Uno dei modi, delle possibili strategie, secondo me, attraverso le quali è possibile limitare e possibilmente anche invertire questo andamento devastante per la nostra cultura e per le nostre, soprattutto, capacità personali. Però appunto ne parliamo meglio la settimana prossima. Domani pomeriggio dovreste, se non vado errato, fare lezione con Michele Bernardi, che continuerà. No, lui è in remoto. Sì, il giovedì siamo in remoto. Credo che lo sia anche lui. Ok? Perfetto. Signori, grazie di aver seguito anche oggi. Ci vediamo la settimana prossima.